Dove si lavora non venga mai.
Sonne versinkt, Himmel verpinkt, Nacht beginnt, dein Leben macht wieder Sinn. Fühlst du den Asphalt schwingen, eine Macht, die dich in deine Nachtclub zwingt. Alle wollen hin oder sind auf dem Weg. In deiner Stadt steht der Magnet, er zieht alle an, alle ziehen sich aus. Sieht im Haus, so sieht es aus. Vom ersten bis vierten Stock und im ganzen Block Boxen alle an, tanzen am Opfer, mummt auf dem Dach, Barrikaden aus Schrott. Der Barmann mixt im Namen von Molotow. Liegen gebliebene Autos, liegen gefahren, alle liegen sich in den Armen. Heute Abend gibt's miese Pässe und pulsierende Farben. Wir haben sie zu tun und wir haben sie im Magen. Egal wo du wohnst oder wie du heißt, egal was du machst, wir kommen bei dir vorbei.
Allora, buongiorno a tutti quanti e tutte quante. Questo martedì 2 giugno 2015, con la rassegna stampa di Radiazione, anche questa mattina, come ogni martedì, sempre i soliti due voci.
Buongiorno anche da parte mia.
E allora adesso andiamo a vedere qualche notizia dopo questo fine settimana di elezioni regionali, con insomma diversi dati e diverse novità, se vogliamo, da parlarne, e quindi andremo anche ad approfondire questo tema. Vi lasciamo ancora un po' di musica e poi ritorniamo subito con la diretta.
Από το κτίριο, τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εσύλλο 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα Αίγυπτο βασίλειο. Ιστορίες του και άδα, δεν βάζουμε μυαλό, μη μας το κάνουν μαρμελάδα. Εμείς ξέρουμε τι έκανε η κότα, γιατί εκτός από αλήθειες είμαστε τα γεγονότα. Σε βλέπω τρώγεσαι για δεύτερο εμφύλιο. Μάθε πως εδώ δεν κεγόμαστε απ' τον ήλιο. Κι όσο κυπέδικα φανατικός το κρατάς οπαδός, προβλέπω το ίδιο κυπέδικα να τη στρως. Συνεχώς ο ίδιος ρυθμός, μάλλον στο χάλασα. Πυροβολισμός και δυστυχώς ένα αεροπλάνο μόλις χάθηκε απ' το πλάνο. Πες τους θα το βρουν 23.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εσύλλο 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα Αίγυπτο βασίλειο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εσύλλο 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα Αίγυπτο βασίλειο. Εδώ είναι Πειραιάς. Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ γράφουν ιστορίες, οι δρόμοι και όχι γάδα. Μπάτσος να δώσει μπάτσο, είναι βρώμικο, μα φίλος. Αν δώσει φίλο, το λέμε ομοφιλόφιλο. Τι είσαι γκέι, στο είπα εδώ κάτω, ήλιος για τους άντρες. Ζουζουνάκι μου δεν γκέι. Κι αν με πουν και ομοφοβικό μαλάκι.
Ed eccoci in diretta, quando sono le 9:34, iniziamo questa rassegna stampa di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Insomma, poi andremo a vedere anche e fare qualche considerazione su questo tipo di festività. Al di là di questo, partendo dalla cronaca padovana e andando a guardare il mattino di carta qui che ho davanti, la prima notizia insomma che sale oltre alla prima pagina ovviamente dedicata alle elezioni e ai risultati. Ci sono ben 8 pagine di risultati, provincia per provincia, comune per comune. Vabbè, questo ce lo risparmiamo, faremo qualche considerazione magari su questi risultati, però appunto a Padova la notizia che campeggia è l'arrivo di 2.000 migranti nel Veneto. Andiamo a leggere l'articolo. Assegnati altri 2.000 migranti al Ventoli, ha destinati il Viminale. A Padova ne saranno dirottati 280. I primi 80 arriveranno oggi pomeriggio, altri 50 domani. L'email del Ministero degli Interni, firmata dal coordinatore nazionale per l'emergenza profughi Mario Marcone, è arrivata sul tavolo dei 7 prefetti del Veneto a poche ore di distanza dalla supervittoria alle elezioni regionali di Luca Zaia. Il Viminale, guidato dal ministro Angelino Alfano, ha assegnato al Veneto altri 2.000 migranti, per l'esattezza 1.926, che devono essere considerati fuori quota rispetto alle assegnazioni precedenti. La considerazione sorge dopo i 560 già decisi circa un mese fa, nel momento in cui a livello nazionale ne furono assegnati i primi 80 a provincia in tutta la penisola eccetto la Sicilia. D'altronde una nuova ondata di profughi ha investito anche altre regioni del centro-nord, ad esempio 2.100 saranno destinati alla Lombardia e 1.800 alla Toscana. 280 per ogni provincia, in pratica in ogni provincia della regione arriveranno altri 280 migranti, una cifra abbastanza pesante che in realtà non era prevista né dai politici né dai sindaci del centrodestra né dai colleghi del centrosinistra, dal momento che i centri d'accoglienza sono già tutti quasi saturi. Già oggi i primi arrivi. I nuovi profughi arriveranno già nei prossimi giorni, i primi 80 da suddividere in parti uguali tra le 7 province della regione, ossia 12 a testa. Sono partiti già ieri pomeriggio da una città della Sicilia a bordo di 2 autobus ed arriveranno quasi certamente nella giornata di oggi a Marghera. Da quando è scoppiata l'emergenza, quello è infatti il luogo in cui vengono smistati nelle varie città. Oggi ne partono altri 50, anche questi da Agrigento. In Veneto sono già 2.590. Attualmente, come ha scritto pochi giorni fa un esponente del governo Renzi in risposta a un'interrogazione urgente presentata da un deputato padovano del PD, i profughi richiedenti lo status di rifugiato politico presenti nella nostra regione sono 2.590. Una cifra per niente stabile, visto che molti profughi lasciano all'improvviso i centri d'accoglienza e partono per la Germania e il nord Europa. Tra l'altro 2.590 è una cifra ancora lontana dalla quota massima di 3.750 assegnata al Veneto nella riunione del 10 luglio 2014 che si tenne al Viminale alla presenza dell'ex vicepresidente Marino Zorzato. Donne in gravidanza e minori. I nuovi stranieri assegnati al Veneto fanno parte dei 7.000 migranti salvati al largo del canale di Sicilia dalle navi dell'operazione Triton. Sono i migranti sbarcati negli ultimi 3 giorni dai porti di Pozzallo, Ragusa, Palermo, Trapani, Crotone, Taranto e Cagliari. Nella stragrande maggioranza sono eritrei, siriani, etiopi ed altri disperati che sono scappati dall'Africa subsahariana ed in particolare dalla Nigeria, Mali, Gambia e Sudan. Tra di loro ci sono tante donne, di cui alcune gravidi al 7° o all'8° mese e numerosi minori. Prefettura in prima linea. Come sempre, dall'inizio di questa emergenza sarà la prefettura di Padova a dover gestire flussi destinati a città e provincia. Negli uffici di Piazzetta Santo Stefano, infatti, da mesi ormai i tecnici lavorano a ritmo incessante per individuare strutture in grado di ospitare i nuovi migranti. Recentemente il prefetto Patrizia Impresa ha ammesso di aver ricevuto una 30 di proposte da parte di privati che mettono a disposizione la loro abitazione privata. L'ex consigliere comunale Vittoria Liprandi, invece, ha messo a disposizione il suo agriturismo a Bagnoli di Sopra e su questa ultima sì, disponibilità del famigerato Aliprandi ad accogliere i migranti. Avevamo già commentato la notizia tempo fa, insomma, è fondamentalmente, insomma, chi ospita questi migranti viene sovvenzionato con dei fondi che appunto vanno a indennizzare chi ospita, insomma, questi migranti. Perciò ecco che vediamo che le soluzioni alla ricerca di strutture di accoglienza si fanno un po' acqua da tutte le parti, nel senso che le strutture, quelle predisposte, tipo la famosa Casa Colori, insomma, sono sature anche altre strutture. E allora, alla ricerca di posti dove sistemare questi profughi in arrivo, insomma, si fanno varie opzioni, fra cui appunto anche quella di rendere disponibili abitazioni private, ovviamente sull'auto compenso da parte appunto delle istituzioni nei confronti di questi cittadini disponibili. E al di là di questo, una considerazione, appunto, visto che è il 2 giugno, la festa della Repubblica, e comunque sì, ci saranno parate militari e quant'altro, il tema centrale, insomma, è la questione delle guerre, insomma, che poi andremo a vedere magari nella fase internazionale come si stanno preparando, soprattutto in confronti della Libia, queste guerre, questi armamenti, insomma, che continuiamo a foraggiare, a finanziare con miliardi, avevamo dato pochi giorni fa la notizia che campeggiava in prima pagina appunto di queste spese esagerate rispetto a una presunta riduzione di questi budget di spese militari, insomma, sono schizzate alle stelle, e si parla di una ventina di miliardi destinati a produrre guerra, a produrre ovviamente distruzione, devastazione, fame, miseria, e poi ovviamente i risultati sono questi 2000 profughi, e non solo, insomma, ne arriveranno altri, ne sono già arrivati moltissimi, che vengono in qua perché ovviamente noi andiamo in là a fare dei macelli. Parlando appunto di spese militari e di caserme, verrebbe in mente, insomma, che ci sono molte caserme qui a Padova lasciate all'incuria, all'abbandono, dove potrebbero sorgere sia centri di accoglienza che strutture indirizzate comunque al sociale, mentre l'ultima chicca di Bitonci è che la caserma Prandina, che è un'area vastissima a ridosso del centro storico praticamente, e vorrebbero farla a parcheggio. Perciò ecco che le contraddizioni rispetto anche ai siti militari, che sarebbe anche adeguato, insomma, che accogliessero dei profughi, o comunque che fossero sistemate queste caserme in modo da essere utili a livello sociale, no, ecco che Bitonci vuole farci i parcheggi. Niente, adesso vi lascio uno stacco musicale, poi riprendiamo con un altro articolino che ci parla di accoglienza e intolleranza. We'll be right back. siamo di nuovo in diretta quando sono le 9.46, sempre nella rassegna stampa di martedì 2 giugno. Continuiamo a leggere appunto dal mattino cartaceo, un altro articolino, insomma un trafiletto che ci parla appunto di città spaccate in due tra accoglienza ed intolleranza. Assegnati al Veneto altri 2000 profughi, di questi 280 arriveranno a Padova e provincia i primi 12, che sono partiti ieri pomeriggio alle 16.30 da Agrigento, insieme ad altri 68 dalla Sicilia. Dovrebbero arrivare in Corriera, in via Venezia, Marghera, già entro questa sera. Altri 280 migranti non sono pochi e quindi è scontato che il loro arrivo è destinato ad alimentare le roventi polemiche che già da 6-7 mesi hanno praticamente spaccato la città in due. Da un lato ci sono quelli che predicano l'accoglienza a tutti i costi, ed in particolare i cattolici che fanno riferimento a Don Albino Bizzotto e a Don Luca Favarin, organizzatori insieme a tante altre sigle della manifestazione che si è tenuta in piazza Garibaldi. Dall'altro, tutti quelli che da sempre sono contro l'accoglienza dei migranti perché sarebbero portatori di disdoro e tensione. Disdoro, c'è scritto di disdoro, che è tutto da interpretare, sarà un misto fra degrado e boh, non lo so neanch'io, vabbè. E tensioni principali sociali, e che poi sono stati gli artefici della marcia che si è tenuta per le vie del centro poco più di una settimana fa. In testa a tutti sindaco Massimo Bitonci e Massimiliano Pellizzari, a nome dei commercianti che aderiscono all'associazione ACCC. Attualmente i profughi presenti in città e provincia sono circa 400-500 e non di più, perché molti di loro anche negli ultimi giorni hanno già deciso di continuare il cammino della speranza verso il nord Europa, dove il progetto di trovare un posto di lavoro è molto più realistico rispetto all'Italia, dove invece le possibilità sono ancora striminzite. I profughi, sotto il controllo costante della prefettura, sono stati sistemati quasi tutti nelle case d'accoglienza che si trovano nella Bassa e nella zona di Colli Euganei. 300 sono ospitati in strutture della cooperativa Ecofficina, mentre gli altri alloggiano in abitazioni gestite da Villaggio Globale, Don Luca Favarini e l'associazione Città Solare, con strutture situate in zona Crocefisso, Casa Colori, Rubano ed in Riviera del Brenta. Altri 280 migranti in arrivo in provincia non sono tantissimi, sottolinea Maurizio Trabuio, responsabile della cooperativa Città Solare. Sono convinto che di questi 280 resteranno a Padova e provincia al massimo 80 profughi, tutti quelli che scappano dalle guerre ancora in corso e dalla miseria quotidiana di paesi africani e del Medio Oriente. Sanno benissimo che le loro speranze di rifarsi la vita in Italia sono minime e quindi nel loro programma di massima hanno già stabilito di trasferirsi appena possono in Germania, Belgio o Scandinavia. Perciò ecco che questo articolo, insomma, ci parla ancora di polemiche fra chi vuole accogliere i profughi e cerca di dare solidarietà a questi migranti e chi invece, come la lobby dei commercianti, che è il bacino elettorale di Bitonci, insomma, si opponga in maniera precostituita ad un'accoglienza che invece sarebbe doverosa.
E allora, dopo questa, ritorniamo dopo questo approfondimento, insomma, su il caso dei profughi e dell'accoglienza a queste persone che arrivano fondamentalmente dalle coste del Nord Africa e arrivano anche fino qui a Padova e in Veneto più in generale. Andiamo a vedere, cambiando un po' argomento, quella che è stata le elezioni regionali di questo fine settimana, che vabbè, non ci interessa adesso approfondire proprio il tema, anche perché fondamentalmente ci interessa poco, però andiamo a vedere un po' quelli che sono i dati per farci un'idea di a livello proprio di quello che è successo a queste ultime elezioni con il trionfo di Saia e il ruolo di Tosi, l'ex sindaco di Verona, e anche qui a Padova, come sono andate queste elezioni. Allora andiamo a leggere questo articolo preso dal Gazzettino di Padova di questa mattina, che si intitola proprio "Vince il modello Padova". Bitonci esulta, il PD soffre, Forza Italia regge appena, Tosi comincia ma non si sa quanto dura, i 5 Stelle vanno in palcoscenico. Questa è la fotografia che gli elettori hanno scattato ai politici nelle elezioni per il rinnovo di Presidente e Consiglio regionale. Con alcune peculiarità, la prima ancora una volta non esiste più il voto di appartenenza, ma quello legato al leadership, il modello Padova è stato esportato in laguna. La civica di Zaia ha fatto fuori tutti, esattamente come aveva fatto la lista Bitonci un anno fa. Fine del voto ideologico, fiducia all'amministratore sulla base di quello che fa. Secondo, è la fine del voto fidelizzato, avrebbero dovuto andare al mare quelli di centrodestra, si dice sempre così quando c'è un ponte e si paventa il calo di volontari. Lo hanno fatto quelli di centrosinistra, visto che l'affluenza è calata ma meno del 10%, che sia per la guerra post-atomica del PD, non si sa. Terzo, si è dimezzato il numero delle preferenze, ruffato del PDL, era stato eletto con 14.000 voti, ieri Marcato non è andato oltre 7.000, escludiamo Berti che era anche candidato presidente. Ma la media dei big è sui 5.000, un po' per l'offerta di qualità, c'erano fior di sindaci e amministratori in lizza che ha frantumato i consensi un po' perché la nuova legge regionale ha disorientato gli elettori. Sono migliaia i voti persi per errore di segno e pesanti i ritardi dello scrutinio. La prima clamorosa sorpresa è vedere il PD dal 35% delle europee di un anno fa al 16%. La seconda è il tonfo di Forza Italia dal 16% del 2014 al 5,7% in provincia e 5,1% in città. La terza, la Lega cresce ma non troppo, ha il 18% in provincia rispetto al 12% delle europee e il 10,8% in città rispetto all'8,7%. È Zaia che draga tutto, se pensiamo che nella sua lista ci sono anche molti leghisti, il blocco civica più Carroccio somma il 42% in provincia e il 35% in città. Il Movimento 5 Stelle ottiene un ottimo 11%, mentre Tosi, la novità uscita dalla frattura della Lega, parte con un 10%, ma la sua lista personale non va oltre il 3,6% sia in città che in provincia. Vabbè, insomma, questo è questo era un po' l'articolo che appunto ci parlava di queste novità, di questo cosiddetto modello Padova, dove fondamentalmente quello che vediamo a livello di politiche di palazzo, giusto per farci una piccola analisi, non vince più il partito, la lista legata al partito, ma appunto come si diceva su questo articolo vince la lista legata al singolo esponente istituzionale, appunto come qui a Padova è stato per Bitonci, quindi la lista personale di Bitonci che poi viene appoggiata anche da Lega Nord e quant'altro di partiti. E tra l'altro in il nord-est, si diceva prima, a queste regionali ha rappresentato un'eccezione rispetto a tutta Italia, soprattutto non solo per la scelta di voto che è stata appunto un plebiscito per Zaia con più del 50% dei voti, della percentuale insomma, ma anche per quanto riguarda l'astensionismo a queste elezioni, che nel resto d'Italia è stato molto alto, insomma nelle regioni in cui si andava a votare, qui in Veneto e a Padova fondamentalmente è invece non così tanto alto, insomma, rispetto a quello che è a livello nazionale. E quindi, insomma, anche dall'articolo che abbiamo appena letto viene fuori che la città di Padova, diciamo così, è diventata appunto un laboratorio per quella che è la Lega Nord e, diciamo così, il centrodestra in Veneto, e un modello da esportare anche appunto nel resto di Italia.
Siamo di nuovo in diretta quando sono le 10 esatte, sempre nella rassegna stampa di martedì 2 giugno. Continuiamo la rassegna padovana, andando sempre dal Mattino di Padova a prendere una notizia che ci parla delle ordinanze, insomma, che sono state emesse da Bitonci all'indirizzo di kebabari, bar, vari, insomma, che a suo giudizio non erano compatibili con l'immagine di una Padova città vetrina, una Padova che secondo lui deve essere tutta ordine e disciplina. Andiamo a leggere questo articolo. Stoppa l'ordinanza anti-kebab del sindaco. Il TAR congela in via urgente il provvedimento su richiesta del legale De Martin che tutela 7 locali dall'area della stazione. Più avanti la decisione di merito. Stoppa l'ordinanza anti-kebab. Il TAR del Veneto, la terza sezione del Tribunale Amministrativo, ha congelato il provvedimento firmato dal sindaco Massimo Bitonci, emanato il 2 maggio scorso, che impone a tutti i negozi etnici dell'area della stazione ferroviaria, tra le vie Eremitano, Codalunga, Trieste, Valeri e Piazzale Stazione, la chiusura anticipata alle 20. Con un decreto urgente, i giudici amministrativi hanno invece accolto in pieno il ricorso, sempre urgente, proposto dall'avvocato Attilio De Martin, in nome e per conto dei 6 locali etnici e dal punto SNAI in Piazzale Stazione. A quest'ultima era pure stata vietata l'apertura fino alle 22, limitandola sempre alle 8 di sera. Ora i locali potranno tenere aperto, oltre l'orario stabilito dalla linea dura del primo cittadino, in attesa dell'udienza davanti al TAR fissata per il 24 giugno, udienza nella quale si discuterà la sospensiva dell'ordinanza, vale a dire il congelamento del provvedimento in via provvisoria in attesa della decisione di merito stabilita nei prossimi mesi, e coi locali che potranno funzionare oltre le 20 nella cosiddetta zona franca della stazione, grazie all'istanza sollevata dall'avvocato De Martin e accolta dal TAR. Raman Halal Food in piazza De Gasperi 18, Kebab e più in Corso del Popolo, Kebab Alam nel piazzale della stazione, Kebab Royal in piazza De Gasperi 6, Indian Takeout in via Palestro 111, Le Buone Voglie in Corso del Popolo e infine l'agenzia ippica.snai del piazzale della stazione. Il ricorso ha insistito su una serie di punti, innanzitutto la disparità di trattamento con gli altri locali operativi in centro storico che possono funzionare fino alle 2 di notte. Secondo il legale è chiaro che il fondamento dell'ordinanza è il problema della tutela dell'ordine e della sicurezza pubbliche, ma vanno contemperati i vari interessi, anche quello dei titolari di attività commerciali costituzionalmente garantito. Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza dal carattere contingibile e urgente, scusate, ha scritto sempre l'avvocato De Martin, è il pericolo di un danno grave e imminente per la pubblica incolumità al quale non si possa far fronte con mezzi ordinari. In questo caso il sindaco poteva agire con misure diverse rispetto alla generalizzata chiusura di gran parte delle attività commerciali e artigianali entro le 20 nel quadrante della stazione, rileva ancora il legale. Non sono, il legale ha chiarito che tutti i ricorrenti sono anch'essi vittime del degrado e dell'insicurezza urbana, nella quale è dalla stazione e non certo causa di esse. Per cui appare ingiusto che debbano sopportare le conseguenze a tal punto pregiudizievoli in completa assenza di colpa e solo per aver fatto il proprio dovere, che è quello di aprire al pubblico esercizio. Perciò ecco che vediamo che queste ordinanze, insomma, di Bitonci che hanno colpito sia i negozi, le rivendite etniche di kebab o appunto di prodotti etnici, comunque sono andate anche a colpire altri locali anche nel centro storico. Ricordiamo anche l'Alexander Bar, detto Alex, insomma, vicino a Piazza Antenore, vicino alla prefettura, noto locale, viene definito di sinistra, dove spesso, insomma, più di qualche avventore, insomma, si siede per terra, si beve le cose fuori, insomma, e socializza anche per strada. Ecco, questo locale era stato preso di mira appunto da un'ordinanza di Bitonci che gli impediva l'apertura oltre le 10 di sera, e di pochi giorni fa la notizia appunto che era riportata anche dal Mattino appunto di 3-4 giorni fa, che anche rispetto a questo locale, insomma, questa ordinanza non era attinente, non era legalmente consona. Perciò ecco che anche questo locale riaprirà riaprirà oltre le 10, appunto, con un orario fino alle 2 di notte, come tutti gli altri locali che magari sono frequentati da persone più compite, allora sono più tutelate, insomma, questi locali. Vabbè, al di là di questo, andiamo a guardare un altri due tre filetti che ci parlano sempre di questi problemi, le reazioni, la responsabilità dell'ordine pubblico non è nostra. Tra i kebabari che sono soddisfatti della vittoria, seppure temporanea, davanti al TAR del Veneto, c'è anche Al-Modina, immigrato del Bangladesh e contitolare del locale per asporto Kebab e più, in Corso del Popolo, angolo Piazzale Stazione. Con l'obbligo di chiusura alle 20, le entrate erano calate del 50%, osserva il bengalese. Due mesi fa avevo dovuto lasciare a casa un dipendente a casa mi è arrivata una bolletta di luce di 180 euro, ho dovuto spostare il pagamento perché i soldi in cassa sono pochi. Felice anche il gestore di Indian Kebab, take out, finalmente la buona notizia che aspettavamo da varie settimane, sottolinea il titolare indiano. L'ordinanza di Bitonci è sbagliata perché scarica su di noi gestori dei locali che si trovano in zona stazione responsabilità sull'ordine pubblico che non possiamo e non dobbiamo avere. Naturalmente i gestori indiani non la pensano lo stesso, italiani non lo pensano allo stesso modo. Per me sono sbagliate le leggi sul libero commercio che permettono di tenere aperto sino a tarda notte, dice Carlo Polito di Bar Alternativa. Vabbè, qui leggiamo anche un altro trafiletto brevissimo che ci parla sempre di commercio e oggi appunto con la festa della Repubblica, commesse al lavoro. I negozi aperti, oggi festa della Repubblica. Oggi le commesse, le cassiere e di magazzinieri dei supermercati, grandi magazzini e di tantissimi negozi non possono festeggiare la festa della Repubblica perché sono costretti a lavorare. Noi potremmo dire non c'è proprio niente da festeggiare nella festa della Repubblica, comunque effettivamente era un giorno di vacanza che questi lavoratori avrebbero avuto diritto. Alcuni per tutto il giorno, altri per metà giornata. In genere gli Interspar sono aperti dalle 9 alle 20, come ad esempio quello ex Snipe, mentre all'Ipercity e le Brentelle resteranno con le serrande alzate sino alle 20:30. Il gruppo Ali invece, su precisa disposizione del presidente Francesco Cannella, tiene aperti per tutta la giornata solo gli Ali Iper, mentre quelli più piccoli abbasseranno il serrande a fine mattinata. Aperti anche i tre PAM cittadini, all'Arcella rimane aperto anche il discount. Vabbè, qua c'è poi tutta la trafila di negozi aperti che ve la risparmiamo. Comunque ecco che queste commesse, questi magazzinieri, insomma, saranno al lavoro, al contrario, insomma, della maggioranza dei lavoratori invece che hanno un giorno di ferie.
Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω, ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βήτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δε με ενοχλείς, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το κανετού μέχρι και στα live των που. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των πιταπής. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πίντα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν AB,
μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family.
Οπα.
Να τα πω στα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαφός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της πείρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές.
Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες να παρεμπορές.
Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χίδια μου σε γράφω εγώ, δεν γλύφω κόλους. Όπως κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθες γραφεί η δική μου πένα.
Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός θα λέω νόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γραφεί η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός θα λέω νόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γραφεί η δική μου πένα.
Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν μπούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης.
Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα.
E siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:13, sempre nella rassegna stampa di martedì 2 giugno. Diamo un'ultima notizia appunto di carattere locale, di carattere cittadino, guardando appunto dal Mattino di Padova. Ci parla di un carabiniere che dopo aver commesso uno stupro, insomma, non riescono a metterlo a giudizio. Allora, mail sparita, mai aperta, stupro senza giustizia. Aperta inchiesta interna agli uffici giudiziari, era sfuggita la denuncia online di una vittima del carabiniere Dino Maglio. Una denuncia che si è persa nel vuoto, nonostante sia stata presentata per ben due volte per un reato gravissimo, quello di stupro da parte di un carabiniere. Ancora una mail mai arrivata, anzi smarrita, nel labirinto della rete a causa di un indirizzo sbagliato. E un'altra mail contenente l'ultima denuncia presentata nel consolato italiano in USA, forse mai aperta, tanto da provocare un'inchiesta interna tra gli uffici del Tribunale di Padova. È l'ultimo dietro le quinte del nuovo filone dell'inchiesta su Dino Maglio, 34enne, carabiniere di origine leccese, in servizio a Padova, già condannato a sei mesi per lo stupro di una liceale australiana appena sedicenni, ospitata nella sua casa all'Arcella, dopo averla contattata grazie al sito couchsurfing.com, un portale utilizzato da chi vuole trovare alloggio senza spendere soldi. Un'inchiesta che riprende quota per la violenza subita da un'altra ragazza ospitata tramite quel sito dal militare. Anna, cittadina statunitense, un periodo trascorso in Inghilterra per motivi di studio, un soggiorno da turista in Italia e a Padova nell'aprile 2013, dove si sono consumate le violenze da parte di Maglio dopo aver drogato la vittima, non l'unica. nei giorni scorsi il prestigioso quotidiano anglosassone The Guardian ha pubblicato un'intervista ad Anna, la seconda vittima di Maglio, che sembrava sparita nel nulla. Sparita a vantaggio dell'accusato, perché il reato di stupro contro una persona maggiorenne va perseguita a querela di parte. Querela che non era mai arrivata negli uffici giudiziari padovani, almeno ufficialmente. Al giornale inglese invece la ragazza ha raccontato la sua verità, spiegando che al suo arrivo a Padova il militare da lei conosciuto come Leonardo era andato a prendere la fermata del tram, l'aveva accompagnata nella sua casa e le aveva offerto una camomilla. Dopo aver bevuto la bevanda, lei non aveva più ricordato nulla, salvo poi rendersi conto dello stupro subito. Immediato il rientro oltre manica e la scelta di denunciare il giovane negli uffici della polizia del Staffordshire. Stavo ancora cercando di elaborare quello che era successo. Pian piano mi sono resa conto che non ero solo pazza, ma che ero in realtà una vittima di un crimine orribile. È qualcosa che sto ancora cercando di accettare, si è sfogata. Nella denuncia racconta di aver sentito parole d'amore da Leonardo, alle quali non era mai riuscita a rispondere con un no. Il documento arriva agli uffici giudiziari padovani, ma non basta, va integrato. Eppure Anna risulta introvabile per gli inquirenti italiani, tanto da non aver mai ricevuto nessuna convocazione all'indirizzo mail che aveva lasciato nell'ufficio della polizia inglese. Nemmeno l'Interpol sarebbe riuscita a scovarla, come fosse lei il peggiore dei delinquenti italiani. A questo stupro la ragazza, ricontattata dalla polizia dello stato di Staffordshire, che replica di non essere competente. Nel frattempo Anna torna negli USA e nel settembre del 2013 si rivolge al consolato italiano con sede a New York, che trasmette una mail alla procura di Padova. Mail mai arrivata, anzi forse mai aperta, facendo finire questa storia di violenza nel baratro di una burocrazia che calpesta ogni giustizia. Ecco, su questa notizia qua, vabbè, è abbastanza chiaro che l'insabbiamento, insomma, di questa mail, insomma, che denunciava l'accaduto e che certificava, insomma, l'atto di querela che avrebbe dato avvio alla procedura, insomma, di inquisizione di questo carabiniere, che appunto, come si leggeva, non era neanche la prima volta che commetteva questi crimini, perché sono dei crimini veramente squallidi ed abbietti, perché andava a drogare a loro insaputa, insomma, queste ragazze che si offriva di ospitare gratuitamente e poi ne abusava in maniera indegna, appunto, ed infame, come spesso queste mele marce capita che arrivino agli onori delle cronache, appunto, questi carabinieri, queste mele marce per atti indegni ed infami.
Io non c'entro più un cazzo, tanto zero. Tra impiegati e dirigenti, ora stringo i denti e rispondo con i pugni. Gioventù selvaggia, attacca con più forza. Capta, l'attacco e la circonda. Sfonda le catene, ora cavalca l'onda. Anche in mezzo alle intemperie, la rabbia non affonda. Rossa oppure rosso nera, tutto fumo negli occhi, ne è un'altra la cosa seria. Il contesto è critico, mi sto
scelta illimitata tra il lavoro e la borgata, tra la fabbrica e la strada, fra stipendio e spicciolata. Gioventù selvaggia, attacca con più forza, capta la realtà che la circonda, sfonda le catene, ora cavalca l'onda che in mezzo alle intemperie la rabbia non affonda. Oh, gioventù selvaggia, attacca con più forza, capta la realtà che la circonda, sfonda le catene, ora cavalca l'onda che in mezzo alle intemperie la rabbia non affonda. Da sul foglio butto ciò che vedo, nessuna invenzione, lo spaccio turbe mentali ma spunti di riflessione, spircia fra il velo di Maya quel che dietro avanti, metti a fuoco il biodegrado delle realtà circostanti. Circonda, io ci vado contro.
Thank you.
progetto pilota che potrà essere replicato anche in altri stati membri e riguarda i cosiddetti hotspot, i centri proposti dalla Commissione dell'Unione Europea nella sua agenda per l'immigrazione, dove concentrare gli sbarchi dei migranti e sottoporre questi ultimi a un primo screening. L'idea è di mettere a punto un sistema in cui il porto di sbarco è vicino al centro di prima accoglienza, dove i migranti saranno intervistati ed ospitati per un breve periodo prima di essere trasferiti. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero già 5 gli hotspot individuati in Sicilia: Augusta, Catania, Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo, mentre i team di Frontex coordineranno le attività di Triton dal centro di Catania in stretto contatto con le autorità civili e militari italiane e i funzionari dell'Ufficio di Polizia Europeo, Europol, dell'Unità di Cooperazione Giuridica Eurojust e dell'Agenzia Europea dell'Asilo EASO. La ragione per la quale ho fatto questa proposta all'Italia, spiega Fabrice Leggeri, sta nel bisogno di avere a livello locale ufficiali in grado di coordinare e mettere a punto le dimensioni tecniche e logistiche del lavoro per le attività di seconda linea, quelle condotte cioè dagli intervistatori sul campo, che possono individuare i migranti con informazioni di intelligence importanti per Europol, impegnata nell'operazione contro i trafficanti Jot Mare, o chiede l'intervento di EASO per i soggetti vulnerabili. Parallelamente al potenziamento del ruolo securitario e repressivo di Frontex e delle altre agenzie europee, il giurista dell'Università di Palermo Fulvio Vassallo Paleologo ha denunciato in particolare come i nuovi piani dell'Unione Europea, l'Agenzia per l'Asilo e EASO, viene indirizzata verso l'assolvimento di attività di polizia, soprattutto nella fase dello sbarco e del fotosegnalamento con il prelievo delle impronte digitali. Fabrice Leggeri annuncia che a partire dalla prossima estate il dispositivo Triton schiererà 3 aerei, 6 navi d'altura, 12 pattugliatori e 2 elicotteri. Abbiamo fortemente aumentato il numero di mezzi nel Mediterraneo centrale per sostenere le autorità italiane nel controllo delle frontiere marittime e per salvare vite, troppe delle quali sono già state tragicamente perdute quest'anno, spiega il direttore esecutivo di Frontex. Intensificheremo anche i nostri sforzi per smantellare i network di trafficanti attraverso l'impiego di 9 team di specialisti di debriefing. Il ruolo di questi ufficiali è particolarmente importante perché raccolgono informazioni di intelligence sui criminali in Libia e in altri paesi di transito. La Commissione europea assegnerà a Frontex altri 26,25 milioni di euro per rafforzare le operazioni Triton e Poseidon. Quest'ultima è in corso nell'Egeo e in territorio greco da giugno fino a fine 2015. Conti alla mano, il budget annuale di Triton supererà quest'anno i 38 milioni di euro, mentre a Poseidon saranno destinati complessivamente 18 milioni. Bruxelles prevede di finanziare le due operazioni anche per il prossimo anno con altri 45 milioni. Sino ad oggi quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, con esclusione di Bulgaria, Cipro e Ungheria, si sono impegnati a fornire personale e mezzi alle missioni di intelligence del Mediterraneo centrale. Frontex e la neocostituita centrale operativa di Catania avranno pure il compito di coordinarsi e cooperare con la missione navale EUNAVFOR Med, lanciata il mese scorso dai ministri degli esteri dell'Unione Europea contro le reti di trafficanti e scafisti in Nord Africa. EUNAVFOR Med avrà sede presso l'Operational Headquarter di Roma, sorto nei pressi dell'aeroporto militare di Centocelle, e sarà posta sotto il comando dell'ammiraglio italiano Enrico Credendino, già comandante dell'agosto al dicembre 2012 della Forza Navale Europea. EUNAVFOR impegnata nell'operazione Atalanta contro la pirateria nelle acque del Corno d'Africa per la Task Force Antimigranti, di cui si attende l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che sarà operativa molto probabilmente sin dal prossimo 1 luglio. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha stanziato per i primi 2 mesi di attività 11,82 milioni di euro. A EUNAVFOR contribuiranno fattivamente non più di una decina di paesi: Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Slovenia, Spagna, eccetera. E appunto questa nuova missione, da questo nome che è l'abbreviazione di altre parole evidentemente, è EUNAVFOR, a cui partecipano praticamente quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, ha il comando centrale sede proprio in Italia, a Roma, con un esponente dell'esercito italiano che diciamo così lo governa e lo comanda. Una missione che appunto è finalizzata a colpire, per come è stata messa giù insomma da chi l'ha ideata, a colpire gli, i cosiddetti scafisti, cioè chi guadagna nel trasporto di queste persone da una costa all'altra. E andando a leggere insomma all'interno di quella che sarebbe questa missione, a parte che appunto viene proprio citato che gli interventi potranno provocare delle vittime collaterali, quindi lo preventivano già il fatto che utilizzeranno delle armi da guerra per colpire probabilmente, insomma, per quello che si è capito, questi scafisti, però in realtà andranno a colpire anche gente e persone che si trovano diciamo così in varie situazioni, anche perché stiamo parlando di interventi che possono essere via mare ma anche via terra e via aria, quindi stiamo parlando di veri e propri bombardamenti e possibili invasioni via terra sulle coste del Nord Africa, in Libia in particolar modo. Infatti questa nuova missione è, diciamo così, la copertura per quella che è il là, per quello che potrà essere appunto il nuovo intervento a cui evidentemente insomma tutti stanno spingendo, e l'Italia in primis, il nuovo intervento di guerra sulle coste del Nord Africa. Continuiamo a leggere l'articolo. Il testo ufficiale approvato a Bruxelles stabilisce che la nuova forza navale dovrà procedere con l'identificazione e il monitoraggio dei network dei trafficanti attraverso la raccolta delle informazioni e la sorveglianza delle acque internazionali mediante l'uso di navi, sottomarini, aerei, elicotteri e anche droni. La flagship potrebbe essere una delle due portaerei italiane, la Garibaldi o la moderna Cavour, ma ci sono ipotesi sull'impiego anche come nave comando di una delle tre unità San Giorgio, San Giusto e San Marco. Scrive Maria Grazia La Bellarte sul sito specializzato difesaonline.it. Fondamentale in questi casi sarà il ruolo dell'intelligence per quella che sarà l'attività di intercettazione e rimozione dei barconi. Le informazioni dovranno essere condivise necessariamente dai vari servizi che hanno già una rete ben consolidata ed ampia nell'area libica. È sulla base di queste informazioni incrociate con le immagini aeree della situazione sul terreno provenienti dai velivoli senza pilota Predator, da caccia Tornado e da altri aerei da ricognizione, verrebbero pianificati ed eseguiti i previsti blitz delle forze speciali finalizzati a distruggere le imbarcazioni nei porti. Al di là dei proclami buonisti e tranquillizzanti, l'Unione Europea si sta preparando infatti a scatenare e gestire direttamente vere e proprie operazioni di guerra nel Mediterraneo centrale e in Nord Africa. Alle unità di EUNAVFOR Med sarà assegnato infatti il compito di intercettare e abbordare le imbarcazioni di migranti e richiedenti asilo già in acque libiche e finanche di bombardarle e distruggerle in rada. Nei giorni scorsi Wikileaks ha reso noto 2 documenti riservati elaborati dall'European External Action Service e dal Single Intelligence Analysis Capacity, approvati dal Comitato Centrale del Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione Europea, che delineano le pericolose derive belliche della nuova missione anti-migranti in Libia. Nel primo documento i capi di difesa degli Stati membri dell'Unione Europea auspicano un'operazione contro le reti e le infrastrutture di trasporto rifugiati nel Mediterraneo, ma le distruzioni di barche ormeggiate e lo schieramento della forza militare in Libia per fermare i flussi migratori. Il secondo documento rivelato da Wikileaks dal titolo Raccomandazioni relative al progetto di concetto di gestione della crisi per un possibile operazione per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo centrale e mediorientale, aggiunge che la missione militare di identificazione, cattura e distruzione delle imbarcazioni, prima che esse siano utilizzate dai trafficanti, dovrà avere una durata non inferiore ad un anno e che sarà ricercata un'effettiva cooperazione, specie nel campo dello scambio di informazioni e di intelligence, con gli altri militari, le entità e le autorità che operano nell'area interessate alle operazioni. La NATO ha già fatto sapere a Bruxelles di essere disponibile a intervenire nelle operazioni di guerra contro gli scafisti nordafricani, con la giustificazione che sui barconi dei migranti potrebbero imbarcarsi anche terroristi o miliziani dell'ISIS. Intanto è stato reso noto che l'ufficio regionale di Frontex a Catania sarà realizzato nell'ex monastero di Santa Chiara, nella zona del castello Ursino, restaurato recentemente dal comune e messo a disposizione dall'Agenzia per il controllo delle frontiere dell'Unione Europea, dal sindaco Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI. Da oltre un anno sostengo la necessità che Frontex abbia una sede in Sicilia, ha dichiarato. Nella mia qualità di capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea avevo ribadito la richiesta di un ufficio operativo di Frontex in Sicilia. Il 16 aprile scorso a Bruxelles il direttore generale immigrazione della Commissione UE, Mattias Ruete, adesso finalmente si realizza quello che auspicavamo. Tutt'altro che entusiasta è la valutazione del professor Vassallo Paleologo, uno dei massimi esperti italiani in tema di diritto d'asilo e politiche migratorie. A Catania arriveranno funzionari di diverse forze di polizia europee che parteciperanno alle operazioni di identificazione. L'interesse vero che ha spinto l'Europa a creare un avamposto Frontex in Sicilia, spiega il docente dell'Ateneo Palermitano. Altra missione europea sarà quella di gestire meglio le operazioni di rimpatrio attraverso i voli. In questa attività Catania non ha nulla da farsi insegnare, perché in passato ha funzionato già come hub di respingimento per migliaia di egiziani. Con le operazioni di rimpatrio, con i voli congiunti, Frontex si orienta verso decisioni che vanno ben oltre il suo mandato dettato dal regolamento. Inoltre, la Commissione europea sta discutendo nel segreto più assoluto sulle nuove regole per prelevare, anche con l'uso della forza, le impronte digitali ai migranti ed ai richiedenti asilo, incluse le persone vulnerabili come i minori non accompagnati e le donne in stato di gravidanza. Si profila un ampliamento dei casi di detenzione amministrativa o di confinamento forzato dei potenziali richiedenti asilo e di tutti i migranti in genere, costretti all'ingresso irregolare o soccorsi in mare. A questo scopo potrebbero sorgere in diverse regioni italiane veri e propri hub per l'identificazione e la detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo, due in Sicilia, gli altri in Calabria, Puglia, Lazio e Catania. Scusate. Contro l'apertura della sede mediterranea di Frontex si stanno mobilitando diverse realtà antirazziste siciliane. L'agenzia Frontex e l'operazione Triton sono programmi militari dell'Unione Europea volti alla chiusura delle frontiere e al respingimento dei migranti. Non hanno nulla a che vedere con l'accoglienza e il salvataggio delle vite di chi, per fame, guerra e disperazione, è costretto ad attraversare il Mediterraneo su barconi insicuri, scrivono varie realtà politiche e associazioni della Sicilia. La Sicilia è stata nel corso degli anni sempre più militarizzata. Sigonella, il MUOS, i droni, i depositi di armi, i radar di Lampedusa l'hanno trasformata in un arsenale di guerra a cielo aperto. Allo stesso modo l'apertura dei CIE e del CARA di Mineo l'hanno resa il più grande lager per migranti d'Europa. Non possiamo accettare un'ulteriore militarizzazione delle nostre coste e dei nostri mari. Non possiamo restare a guardare mentre migliaia di donne, bambini e uomini muoiono nel Mediterraneo e l'Europa si preoccupa soltanto di chiudere le frontiere alla campagna di mobilitazione contro la centrale Frontex in Sicilia sarà dedicata una delle sessioni di lavoro del meeting La Fortezza Europa non si festeggia ma si combatte, premosso a Messina il 2 e il 3 giugno dal Teatro Pinelli, occupato in concomitanza delle celebrazioni istituzionali del 60° anniversario della conferenza europea che si tiene nella città dello Stretto per volontà dell'allora ministro degli esteri Gaetano Marino. Vabbè, questa è la conclusione dell'articolo preso dal blog di Antonio Mazzeo, che dà una panoramica abbastanza precisa e completa, insomma, di quella che è la situazione in evoluzione, diciamo così, in Sicilia per quanto riguarda che la vede, insomma, come appunto laboratorio dove provare nuovi sistemi di nuovi meccanismi con cui affrontare appunto la guerra nelle coste del Nord Africa, partendo da appunto questa ondata di persone che scappa dalle proprie zone proprio in seguito alle scorse guerre e gli scorsi bombardamenti che l'Unione Europea e la NATO hanno portato sulle coste del Nord Africa. E questa nuova queste missioni appunto che vengono così subdolamente presentate come missioni umanitarie, missioni che vanno a regolare l'accoglienza e a organizzare l'accoglienza per queste persone, in realtà, come appunto dice Antonio Mazzeo stesso, sono delle, in realtà, poi andando a vedere quello che di fatto sono delle vere e proprie missioni militari che vanno a limitare questo spostamento di persone attraverso i barconi. Quando una volta ci si scandalizzava per chi diceva che ancora qualche anno fa per chi diceva che contro questi barconi di persone che arrivano in Italia bisognava puntare i cannoni, ecco che oggi magari non viene detta proprio così, ma il contenuto, diciamo, di queste operazioni è proprio questo: puntare delle armi contro queste persone per impedire, come ultima estrema soluzione, che arrivino in Italia, anche perché l'abbiamo visto anche leggendo prima la cronaca locale, è un'ondata di persone che arriva anche nelle città di provincia, come può essere, insomma, Padova o altri paesi di provincia, e sono appunto queste ondate di persone che poi vanno devono fare qualcosa, devono andare, stare da qualche parte, avere un tetto, insomma, devono essere seguite e effettivamente le istituzioni non riescono a farsi carico di queste persone. E questo era un po' l'articolo di Antonio Mazzeo sulla Sicilia. Adesso vi lasciamo uno stacco musicale e poi continuiamo leggendo qualche altro articolo, sempre magari a riguardo su quello che è, insomma, le spese militari e le operazioni militari.
Wo ich hingehe, regnet es bloß, die Wand ist lang und zu hoch. zeichne dich mit einem Garten Eden. Diese Braut, dieser Arsch, dieser Tag, dieses Leben.
Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen.
Yeah, you know how it goes, yeah. If one girl's there, another will come. New madam, make me gears and stand. Raise my thumb, she's a loaded gun. Cool me down, for my brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand. Some guys wanna spy out on Telele. My wife's gonna cry out on Gelele. The dogs will sniff it and smell it, retell it, and the press gonna buy it and sell it. So simmer down and please let me go. Raise the dimmer, but the lights are too low. In this chiller, can't leave the field as a winner. So better watch out, Mr. Dele.
Allora, ritorniamo in diretta 10:48 minuti dopo aver dato questa notizia, insomma, che dava una panoramica generale su quello che sta avvenendo in particolar modo in Sicilia, che sta diventando un laboratorio per le attività militari e repressive su il cosiddetto, insomma, quello che si chiama fronte esterno, insomma, per esportare la futura guerra e per provare nuove tecnologie, nuove organizzazioni, nuove strutture militari e in generale, insomma, ci dà un'idea di quello che è il clima strisciante verso una futura guerra. Basti pensare che fino a poco tempo fa, sempre nel Mediterraneo, dove si stanno svolgendo fondamentalmente queste esercitazioni militari, questi che poi sono esercitazioni, sono missioni anche missioni appunto militari nel Mediterraneo, governate dall'Unione Europea con la regia della NATO. Notizia anche di qualche settimana fa che sempre nel Mediterraneo si sarebbero svolte queste operazioni militari congiunte tra Russia e Cina, che appunto sono avvenute nel Mediterraneo e si staranno e poi si spostavano nel Mar di Giappone. Ecco, quindi per dire un po' quello che è lo scenario di queste acque, in cui poi non c'è solo la questione Italia, rifugiati e costa del Nord Africa, Libia in particolare, ma ci sono poi anche, come infatti è tutto collegato tra di loro, ci sono anche delle questioni che vanno al di là dei singoli paesi Italia Nord o Italia Libia, ma che coinvolgono poi anche gli interessi di altre potenze e altri stati. Sempre in questa fase qui, come abbiamo visto, Matteo Renzi si è recato anche in Afghanistan in vista del 2 giugno a diciamo così, salutare i militari italiani alla base militare di Herat in Afghanistan, appunto, con tanto di tuta mimetica, a esaltare, insomma, la presenza di questi militari, di queste truppe occupanti in Afghanistan, e chiedendo appunto di tenere duro, insomma, i soliti discorsi che vengono fatti e che vengono fatti proprio in questo momento, a mio avviso non a caso, proprio perché siamo appunto vicini, è sulla bocca di tutti in questo che sarà l'intervento militare, come si diceva prima, in Libia, e quindi il rispolvero di tutta un'esaltazione, una tensione verso quella che è stata ed è la propaganda militarista, quindi appunto anche la presenza del premier, tra l'altro vestito con la mimetica, con il nome Renzi, come se fosse la tuta di una squadra di calcio, le interviste ai vari militari, le foto che si è fatto, insomma, rispolverare, dare un nuovo lustro a quello che è l'intervento militare italiano che c'è e che esiste in altri paesi come l'Afghanistan. Andiamo a leggere un po' l'articolo molto breve preso da Il Fatto Quotidiano. Il premier Matteo Renzi arrivato alla base militare italiana di Herat in Afghanistan. Il presidente del Consiglio indossa la giacca mimetica. La cerimonia si è aperta con un ricordo in onore dei caduti. Renzi ha reso gli onori ai caduti insieme al presidente della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Ashraf Ghani. Permettetemi di congratularmi per la vostra vittoria nelle elezioni e i vostri sforzi in Europa, sotto la guida del vostro Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha una visione chiara per portare pace, benessere e prosperità in tutto il mondo, ha detto Ghani. Vi chiediamo uno sforzo in più, restare ancora qualche mese in Afghanistan, perché la fase finale è la più difficile e abbiamo bisogno di non disperdere il lavoro fatto e il sangue versato, dice il Presidente del Consiglio parlando della proroga della missione. Abbiamo il dovere di concludere una transizione per la libertà e pace dell'Afghanistan. Immagino la vostra fatica, il dolore, la difficoltà, ma conosco anche il vostro eroismo. Si dice che chi salva un uomo salva il mondo intero. Vorrei aveste il sentimento di orgoglio di quel che fate, perché siete qui per un ideale, non per un'esigenza organizzativa, continua il premier. Se l'Italia si farà valere nei prossimi anni, come voi state dimostrando su questo campo di battaglia, il nostro paese nel futuro sarà molto più orgoglioso di quel che possiamo fare. Queste sono le parole di Renzi ai militari presenti in Afghanistan. Proprio il 1° giugno, quindi ieri, si è recato giù in Afghanistan per andare a salutare queste truppe occupanti in quel territorio, con tanto di appunto discorso ai militari, quello che abbiamo appena letto, e l'esaltazione dell'intervento con il futuro rifinanziamento a spese appunto dello Stato verso quello che è l'intervento italiano in Afghanistan.
Di colpo mi incazzo perché sono grande protico ed anche un figlio isterico, il tipo troppo iroso, certe volte gran collerico, la verità bisogna dirsela, così non posso farcela. Io vorrei liberare la mia mente in un'estasi costante permanente, ma sono persone
E ritorniamo in diretta, sempre con la rassegna stampa di martedì 2 giugno, leggendo un po' di notizie su quelle che sono le spese militari, l'intervento militare italiano in varie parti del mondo, dall'Afghanistan, come abbiamo appena letto, ma anche quelle che sono le nuove operazioni militari in Sicilia e nel Mediterraneo. Andiamo a leggere adesso da Contropiano, sempre rimanendo in tema, articolo risalente a lunedì, dove a Bologna è stata occupata un'ex caserma, l'ex caserma Stamoto. Vigilia di 2 giugno significativa a Bologna, zona militare liberata, via del Parco 16, portando guerra alla guerra. Noi restiamo, apre la ex caserma Stamonto. La ex Stamonto si apre alla città. L'austerità in casa e la guerra alle porte. E questo è il presente che ci tocca ribaltare. Lo scenario della competizione economica, industriale, commerciale, finanziaria deborda sempre più frequentemente in guerra militare, ponendo in fibrillazione gli istituti politici e militari sopravvissuti alla guerra fredda. Tutta la politica estera italiana è intrisa della scelta bellica, con una chiara responsabilità in devastazione e massacri sempre meno occultabile, con l'impegno in politiche di aggressione contro stati sovrani e popolazioni civili inermi. Ciò avviene per Israele contro la Palestina e l'Arabia Saudita contro lo Yemen, o con il sostegno agli amici della Siria, coalizione complice degli jihadisti contro cui combatte l'eroica resistenza curda. Ma anche in Europa, con il sostegno ai golpisti internamente alleati ai nazisti al potere in Ucraina, in guerra contro le autoproclamate repubbliche indipendenti ed antifasciste. Il governo ha dichiarato in pochi giorni gli obiettivi strategici della politica estera tramite la presentazione del Libro Bianco della Difesa e del conseguente documento programmatico pluriennale, raggiungere la quota del 2% del PIL da destinare al settore militare, stabilire quindi una volta per tutte lo stanziamento di circa 10 miliardi di euro per l'acquisto degli F-35, confermando la tendenza dei paesi europei a destinare alle spese militari più di quanto non facciano Russia e Cina assieme. In alcune circostanze i soldi ci sono sempre ed anche i severissimi ispettori di Bruxelles sembrano distrarsi, quando invece che di pensioni o spese sanitarie si parla di cacciabombardieri e strategie geopolitiche. È il neoliberismo nella competizione globale. In questo scenario l'Unione Europea si appresta ad allargare l'anello di fuoco preparando un nuovo intervento militare in Libia. Come ci ha insegnato Wikileaks con la recentissima pubblicazione dei documenti dei servizi segreti europei impegnati nell'operazione EUNAVFOR, nella pianificazione dell'intervento viene particolarmente curato e segnalato l'aspetto comunicativo e della gestione mass mediatica dell'operazione. L'informazione come fattore della guerra, dunque, il metodo con cui questa informazione verrà governata, gestita e manipolata, viene inteso come un elemento importante della riuscita o meno dell'azione. Da noi, con la copertura ideologica e mediatica di combattere gli scafisti e la tratta dei migranti, il governo Renzi nasconde in primis la volontà di rafforzare gli interessi dei poteri forti italiani nel Mediterraneo e cela l'ipocrisia di una nuova guerra umanitaria che occulta e copre le cause della fuga della guerra, dalla fame e dalla miseria di migliaia e migliaia di migranti dai loro paesi indotte proprio dalle potenze occidentali. Una volta ancora ci risulta insopportabile la noncuranza criminosa della politica di fronte alla tragedia quasi quotidiana degli annegamenti dei fratelli migranti dinanzi alle nostre coste. Nel nostro paese l'assunzione piena della legittimità della guerra umanitaria per l'estensione della democrazia nell'orizzonte della maggiore forza politica di derivazione progressista, il Partito della Nazione ha indebolito notevolmente la diffusione di analisi critica e di stimolo alla mobilitazione di massa contro la guerra, che per decenni ha rappresentato una prerogativa dei movimenti. Allora, riannodare le reti della solidarietà e della denuncia conflittuale che sono attive pur in condizioni di difficoltà può essere un nuovo passaggio per il rilancio delle nostre pratiche volte a costruire forme organizzate, autonome degli interessi popolari. Nell'articolo seguono gli appuntamenti dei prossimi giorni, che sembrano appunto abbastanza fitti. E comunque, insomma, questa era un po' la voce degli occupanti di questo ex stamoto, questa ex caserma militare, che è stata occupata appunto a Bologna, e anche, insomma, quella che è il dato che riportano, giusto per rimanere in tema, come si diceva prima, delle spese militari, è questo, questo dato economico che riguarda il PIL da destinare per i paesi europei al settore militare come tetto da raggiungere nei prossimi anni, appunto il 2% del PIL per ogni paese. Quindi è una volontà proprio pianificata di riarmarsi, appunto in modo pianificato, in modo voluto da parte dei paesi dell'Unione Europea, superando anche i livelli, insomma, si diceva appunto nell'articolo, di Russia e Cina assieme. Questa necessità di riarmarsi chiaramente deriva da quello, insomma, deriva anche dal fatto che l'Europa è in un vicolo cieco dal punto di vista economico, e con varie anche altre congiunture, con l'arrivo, insomma, di questi migranti dopo le guerre che ha portato in giro per il mondo, è in difficoltà economica, e quindi chiaramente deve accaparrarsi qualche risorsa in giro per il mondo, e per farlo deve entrare in conflitto con altre potenze, insomma, imperialiste, che hanno chiaramente i loro interessi, appunto Russia e Cina, che tra l'altro, si diceva prima, si sono viste collaboratrici in esercitazioni militari congiunte proprio nel Mediterraneo, forse per dare anche un segnale all'Unione Europea, un campanello d'allarme, per dire: dopo l'Ucraina, insomma, noi ci siamo, non stiamo dormendo, insomma, probabilmente forse anche questo è il segnale che volevano mandare.
You can bruise us, but you'll have to answer to. Oh. come a Troia, che come tutta l'Italia mangia merda e vuole gloria. Per me non ci sarà gioia fino a quando i governi cadranno, modificando il corso della storia. O poi a figli di Troia non è tempo di perdersi. Mac, Mick, Dead Kid, morto senza arrendersi. Tanto per intendersi, qua è battaglia verbale, un'altra arma da cablare, c'è da merda sulla provinciale.
Lancio il mio favore, ti punta diritto al cuore, qui il male fa da padrone, ti prende la giugulare se vale. Tutto niente nel nome del più cattivo. Qualcosa che non è in vendita eterno. Al mio segnale scatenato un altro inferno. Resto fermo ed è sangue sopra i visi. Campo con onore intero, regnerei nei campi visi. Quando si avanza di un metro nello scenario più dentro, non c'è rimedio, resistiamo sotto assedio. Restate in formazione, serre ranghi, poi crepati. Scontro nella capitale, più teste ne capitate. Ciò che ci tiene in vita finché sarà finita. Il tempo scorre più veloce come sabbia fra le dita. Sarà tabula rasa, fuoco e fiamme su ogni cosa. La morte più dolorosa. Dimmi se hanno fegato o si butta la pietà nel fango. Dimmi se ci credono o se parlano a vuoto. Da qui a poco saranno pochi fatti in campo santo, morti sul campo da gioco. Green addestrato nel gladio dei lupi. Troppe razioni senza nomi e con militoni sconosciuti. La mia crew senza legge, legione straniera. Volta il pollice in giù mentre guarda negli occhi chi si dispera. Recito il Requiem Eternam chiuso in cella di rigore. Macchina da guerra ferma, la tua, la mia porta al terrore. Ombra senza fedina, un numero su una piastrina. Morto io e nulla cambia, tutto è come prima. Comando centuri assassina sui tuoi passi per l'offensiva. Tu fai la stima mentre io mi fotto la tua comitiva. Qui non c'è Natale, se c'è si vive male. Chi morirà senza conforto ha avuto qui il suo funerale.
Parlamento è un harem, è in forma, maxi riforma del male. Ma si forma male perché lo stivale che sta per dare calci in culo dentro al Quirinale. Tanti bla bla, mazza e poi abla di testi biblici e Barabba comanda la banda di sti politici. Io non sono loco ma qua manca poco. Se ogni giorno mi sveglio col pensiero di fare fuoco, la mia voglia di furto non manca. Purtroppo i coglioni li ho nel rap, non nelle rapine in banca. La rabbia non va mai in vacanza, manifesta in piazza e prende botte dal porco con la corazza. E sì, gli altri in giacca e cravatta gridano e fata e brindano alla nostra disfatta. E chi si incazza con sta casta vorrebbe farne fuori uno. Sì, ma uno non basta. Giù le mani, qua non si balla. La vita non al club club. Clandestini in battaglia. Spezza le catene con la tenaglia. E fai avere, fare alle madri dopo la rappresaglia. Giù le mani, qua non si balla. La vita non al club club. Clandestini in battaglia. Contro chi ha potere di dividere i confini. Costretti a vivere fra infami assassini.
Giù la vendetta, la nazione merda sopra il tricolore più dura. La prospettiva dal foro di una fessura sicura. Resa dei conti con Rodi se brucia dentro. Firman dal questore, per culo sta il Parlamento. No, no, nessun rimorso, solo odio, solo modo di giocare sta partita già persa con i demoni. Se trovo solo sguardi malati negli anni, scruta intorno e tutto porno e fa paura ovunque guardi. Restate calmi e resta solo qualche livido. Fotti con il mondo in grado, fotti con Lucifero. Passa un brivido cercando e guardando un presente che c'è già nel futuro che sta scappando. Italia mafia politica, bella gente reprime. Le facce serie sognere come fedine. Non credo nei partiti, non credo all'istituzione. Stiamo vivendo un conflitto di informazione.
Non mi piego, no al governo, tutti sotto tiro. Per chi non vuole avere più merda in giro. Società pugnale nello sterno inferno. Guarda cosa ti può offrire per soffrire in eterno.
Prendi posizione sicuro, qua è sempre inverno ed è solo veleno se passa da un teleschermo. A volte sembra uno scherzo, mo non lo rinnego. Distruggi il tuo nemico, fanculo, io non vi credo.
Sulle mani, qua non si balla. La vita non al clap clap. Clandestini in battaglia. Spezza le catene con la tenaglia. Fai avere, fare alle madri dopo la rappresaglia.
lato dello sportello casa, Roma Nord. Ecco, che dire, su questo lungo report, insomma, della manifestazione che si è svolta appunto a Roma il 30 maggio, insomma, ci sono molti contenuti che in qualche misura ci appartengono qui a Padova e appartengono, diciamo, a molte città che usano le pratiche conflittuali della riappropriazione, della resistenza agli sfratti. Il fatto che comunque anche qui a Padova, ad esempio, non si riesca ad unire le lotte, appunto, magari più complessive sul lavoro, oppure comunque a coinvolgere anche soggetti italiani all'interno di questa battaglia per il diritto all'abitare, insomma, è una contraddizione che sicuramente a Roma viene in questo caso annullata, nel senso che poi con le pratiche, con l'auto-organizzazione, con la riappropriazione, insomma, non solo i migranti, che sicuramente sono i più colpiti da questa crisi e dagli sfratti, dalla perdita del lavoro, insomma, anche gli italiani a ben vedere hanno di che ridire, insomma, dalla vendita degli alloggi popolari alle morosità, agli sfratti, insomma, anche gli italiani, e questa è la dimostrazione a Roma, si sono uniti nelle pratiche e sono scesi in piazza, insomma, insieme agli immigrati.